Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutti e a tutte, benvenuti a una nuova puntata di Yesterday's Papers. Oggi è martedì 28 maggio del 2024 e continuiamo, come era un po' scontato, a parlare di ciò che sta avvenendo in ambito bellico, quindi partendo dalla situazione, il dramma, il genocidio palestinese, e spostandoci poi infine anche sulla questione ucraina. Abbiamo detto tante volte che è opportuno tenere legate entrambe le guerre, proprio perché fanno parte di uno stesso schema imperialistico, cioè di un conflitto che si va svolgendo tra capitali appartenenti a differenti aree valutarie, dollaro e valute asiatiche nel particolare. Dunque partiamo da Rafah. Probabilmente tutti e tutte avete avuto modo di vedere nella giornata del 27, quindi in particolare tra la notte, nella notte tra il 26 e il 27 di maggio, l'ennesimo bombardamento sconsiderato, drammatico, che colpevolizza ulteriormente in maniera veramente ormai innegabile Israele, che con la consueta atrocità ha attaccato un campo profughi a Rafah, nonostante i moniti da parte della Corte internazionale, che aveva appunto imposto un cessate il fuoco, nonostante le richieste esplicite che ormai provengono persino dagli Stati Uniti. Poi sappiamo che c'è molta forma e poca sostanza, poiché i finanziamenti e le munizioni continuano ad arrivare con regolarità, e il bollettino ovviamente riporta una morte diffusa di 40 almeno individui, 180 morti, di cui molti bambini e donne, e dovrebbe essere appunto questa strage seguita a un ipotetico invio di missili da parte delle brigate Qassam, che dovrebbero aver rivendicato 8 missili che ovviamente non hanno fatto, e diciamo anche per fortuna, vittime o danni. Ecco, insomma, siamo sempre alle solite. Israele dice sì, però abbiamo fatto fuori due dirigenti di Hamas, ma in Cisgiordania, e quindi insomma non capiamo bene, ma anche se fosse, insomma, il rapporto due dirigenti per 40 morti, ecco, insomma, è un rapporto agghiacciante, a tal punto che ormai tutte le istituzioni internazionali non fanno che dire che la situazione appunto a Rafah è divenuta terribile. Non ci sono parole per riuscire a commentare le atrocità che quotidianamente vengono commesse nei confronti di una popolazione ormai allo stremo. E c'è chi all'interno di Israele, probabilmente noi ribadiamo ancora una volta l'impressione che sia estremamente maggioritaria, sostenga che quello che è l'operazione finale, cioè l'emigrazione forzata degli arabi, badate bene, non dei palestinesi, presenti a Gaza, sia un qualcosa che si va verificando. Nella giornata di venerdì sera, su un canale televisivo italiano, La 7, la trasmissione Propaganda Live ha mandato un buon servizio di Francesca Mannocchi, che ha parlato proprio di questa, diciamo, ha intervistato, ecco, più precisamente Daniela Weiss, che è la madrina dei coloni, insomma una composizione di estrema destra sicuramente, per l'espulsione completa degli arabi, appunto non dei palestinesi, perché secondo lei si tratta di un'invenzione moderna quella della Palestina, sono arabi e la Palestina non esiste in altri termini, auspicando appunto che quello che è successo nel 2005, ossia il ritorno ai palestinesi di Gaza, sia qualcosa da cancellare, un'onta insomma da eliminare il prima possibile. Ed è così che in questo servizio appunto si vede esplicitamente qual è l'idea di fondo, che noi abbiamo purtroppo anticipato tanto tempo fa, l'avevamo più o meno intuito pur non avendo, ecco, delle fonti dirette. E Daniela Weiss parla in maniera autorevole, è stata sindaca di una città importante, è stata una persona che appunto ha aiutato tecnicamente a creare queste colonie che ormai ospitano quasi 1 milione di persone all'interno appunto sia di Cisgiordania, in particolare di West Bank, ma anche di Gaza, come vedremo, poiché qualche giorno fa, più o meno intorno al 22 di maggio, sembra che sia iniziata una migrazione abbastanza importante di circa 10.000 o forse anche 50.000 persone israeliane, ovviamente con posizioni sioniste, convinte di far bene andare in Gaza per occuparla e appunto farla ritornare finalmente israeliano, convincendo con le armi o sterminando più facilmente la popolazione esistente, scusate. Come diceva la stessa Nella Weiss, si comincia dalle tende, poi si passa a caravan, poi si fanno dei prefabbricati e fino alla fine si arriva appunto alla definizione di palazzi veri e propri, con l'espulsione appunto auspicata degli arabi. E ci sono anche, ormai l'avevamo già detto, non solo delle agenzie specializzate con The Rendering, ma addirittura dei volumetti che descrivono come sarà Gaza israeliana. E quindi, insomma, ci troviamo in una situazione estremamente tesa, estremamente complessa, e ancora una volta confermiamo la nostra impressione che Biden voglia, scusatemi il lapsus, volevo intendere Netanyahu, voglia intendere alzare la posta ogni qualvolta le corti internazionali o la comunità diciamo internazionale più in generale, nonché Biden, richiedono appunto un'interruzione. Ricordiamo appunto che c'è stata nella settimana scorsa una richiesta esplicita appunto di cessate il fuoco, una vera e propria ordinanza che invece viene palesemente ed esplicitamente disattesa da Israele. Ma ecco, questo profumo di guerra, per modo di dire, ovviamente attraversa anche il nostro continente, poiché Stoltenberg, come già ricordava anche Michela Ricale nello Yes the Papers proprio di ieri, ha proposto di effettuare un salto di qualità, ossia che con le armi fornite dalla NATO, dai paesi aderenti alla NATO, si possa offendere, cioè colpire direttamente la Russia, quindi non più esplicitamente ed esclusivamente difendersi dagli attacchi russi, come era, diciamo, da prima l'accordo, molto discutibile tra l'altro. Addirittura due personaggi a noi molto antipatici politicamente, intendiamo, come Urbano e la Meloni, hanno fermato Stoltenberg, diciamo, dicendo che forse si sta andando un po' troppo oltre le volontà appunto su cui si era trovata una quadra in precedenza. E la Russia ovviamente ha replicato dicendo che qualora le armi della NATO dovessero colpire direttamente postazioni o comunque luoghi attualmente presenti nel territorio russo, allora si tratterà di guerra mondiale. Ecco, ovviamente i giornali, abbiamo detto tante volte, allineati nella difesa di Israele e di Ucraina in maniera del tutto acritica e consapevole, ecco, hanno detto che la Russia vuole la guerra mondiale, quando invece sembra alquanto esplicita la necessità proprio della NATO, del capitale legato al dollaro che militarmente viene impersonato dalla NATO, di andare in una direzione di aumento delle operazioni militari. Ecco, in tutto questo pandemonio, in questa conflittualità che diviene sempre più esplicita e più pesante, fortunatamente esce fuori una proposta di soluzione politica, almeno per quanto riguarda l'Ucraina. L'abbiamo detto tante volte che l'unico soggetto che poteva in qualche maniera essere diciamo andare nella direzione di volere la crisi, di una soluzione della crisi dal punto di vista pacifico, era la Cina. E insieme a Lula, dunque, diciamo, ministro degli esteri Wang Yi e Celso Amorim, ha firmato un documento in 6 punti in cui, diciamo, esplicita come secondo loro appunto si deve andare a configurare questa de-escalation, affinché appunto ci sia un tentativo di ristabilire una sorta di pace. I punti su cui si basa questa proposta sono sostanzialmente 7. Il primo riguarda la necessità di aderire a 3 principi, ossia non aumentare l'area in cui si sta guerreggiando, non determinare escalation militare ovviamente, e non attuare delle provocazioni. In questo ambito si può pensare, punto 2, a una conferenza di pace che sia riconosciuta da entrambe le parti e che permetta la discussione equa e reale di tutti i piani di pace proposti, ovviamente non solo dalle potenze coinvolte direttamente, ma da tutti. E quello che poi va attuato, principi CDE 3, 4 e 5, è prevedere degli aiuti umanitari, ridurre o comunque eliminare l'utilizzo di armi chimico-biologiche ed eliminare ogni idea di attacco a strutture nucleari. E poi arriviamo al punto probabilmente più di rilievo, che è un po' quello che ha mosso Cina e Brasile nella direzione che stiamo cercando di descrivere, a procedere a una de-escalation al fine di proteggere la stabilità dell'industria globale e delle catene di approvvigionamento ed eliminare l'idea che possano esistere dei gruppi chiusi in termini politici ed economici. In altri termini, quello che si richiede è un'apertura economica, quindi un allontanamento dal protezionismo, che invece sembra essere ormai l'arma che è nelle mani degli Stati Uniti d'America e di cui probabilmente il prossimo presidente statunitense, chiunque esso sia, presumibilmente Donald Trump, appunto, avrà come obiettivo principale di politica economica in un ambito appunto di conflittualità interimperialistica, che sicuramente da questo punto di vista andrebbe a penalizzare la popolazione mondiale globale che ha naturalmente la Cina. Io ringrazio tutti e tutte per il cortese ascolto e ci sentiamo nei prossimi giorni.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.